I Morciba che introducono questa seconda parte del nostro pomeriggio insieme qui sulla Radio Vaticana in diretta. Benedetta Rinaldi che vi augura una ottima giornata anche con delle notizie che finalmente rendono onore al nostro paese, al nostro ingegno, nonostante tagli alla ricerca, nonostante il fatto che le migliori menti molto probabilmente scelgono di andare altrove e di non rimanere in Italia, salvo poi fare ritorno dopo cospicue esperienze all'estero. Ecco qui che invece al Festival della Scienza arriva la mano robotica che può addirittura arrivare a prendere le fragole. È stata sviluppata dal Centro di Ricerca Piaggio dell'Università di Pisa e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. È stata praticamente presentata ieri e è stato un gran successo, innanzitutto perché vede coinvolte tantissime persone che hanno progettato, pensato, perfezionato questa mano che fa che cosa. Professor Antonio Bicchi, che è docente di robotica all'Università di Pisa e che in realtà è in gran parte il responsabile di questa meraviglia della tecnologia.
Buonasera.
Buonasera.
Sì, la domanda era che cosa fa la mano?
Sì.
La mano è una mano che ha una caratteristica principale, che è quella di essere semplice. E questa semplicità è stato lo scopo, l'obiettivo sul quale abbiamo lavorato molto lungamente. È una mano che è fatta fondamentalmente per afferrare, per fare prese elementari degli oggetti che sono comunemente usati ogni giorno nell'ambiente in cui le persone vivono.
È una mano semplice, ma prima che parlavamo di tutt'altro nella prima parte. Parlavamo, pensi, con un monaco camaldolese che in realtà insegna ad avere più fiducia in se stessi e gli imprenditori. E lui diceva, tra le altre cose, chiaramente oltre a fare il monaco, diceva che la semplicità in realtà è frutto di allenamento. E la semplicità non vuol dire facilità, vuol dire semplicemente mirare all'essenziale. Quindi in realtà anche lei ha usato la parola semplice, immagino, in quest'ottica, perché non sarà stato facile essere semplici in questo campo.
Esattamente, questo è proprio un po' il motto, e se vuoi, era anche il titolo della conferenza che abbiamo tenuto con il professor Santello al Festival della Scienza, proprio semplice non è facile. In effetti sono tanti anni che studiamo per cercare di rendere più semplici cose che invece sono apparentemente molto complesse, come la mano. La mano umana è un esempio, diciamo, bellissimo e anche in un certo senso terribile di complessità, perché è fatta di moltissimi articolazioni, ossa, legamenti, muscoli, tendini e la parte sensoriale anche, e tutto questo ci colpisce ogni volta che la guardiamo, e tutto questo anche ci fa pensare: ma com'è possibile per il nostro cervello riuscire a organizzare un'orchestra così complessa di elementi? E alcune idee che ci hanno portato a cercare di semplificare quelle che erano le mani artificiali, che per tanti anni sono state disponibili, però disponibili in versioni troppo
macchinose.
Troppo macchinose, però
ma adesso questa mano com'è fatta? E soprattutto c'è la gente che dice: sì, vabbè, bravi, adesso a che serve però?
Adesso serve quello che vogliamo fare con questa mano. Innanzitutto, la mano è nata come un progetto robotico, quindi è una mano per robot che potessero aiutare al di fuori di quelle operazioni tradizionali che si vedono nell'industria, quelle che spesso vediamo, non so, negli ispezioni video, nei telegiornali, eccetera, i robot che aiutano a costruire automobili,
sì,
per esempio. Queste sono mani che potrebbero invece aiutare un robot a uscire, a lavorare vicino alle persone, nelle case o nell'assistenza, interagendo con le persone in maniera sicura, in maniera robusta, senza rompersi e in maniera semplice.
Avete eliminato tutte quelle che sono gli ingranaggi, le rotelline. Questa è una mano che funziona in maniera molto semplice, da quanto ho capito, sempre inteso semplice non facile, cioè i muscoli dell'avambraccio applicati su questa struttura che avete inventato riescono a trasmettere col loro movimento non soltanto il movimento a questa mano artificiale, ma addirittura l'intensità della pressione. Ecco perché ho detto in apertura che questa mano riesce a prendere le fragole, perché in realtà riesce a fare delle cose senza spappolare l'oggetto che sta afferrando, no?
Sì, infatti, oltre all'applicazione robotica, vista la potenziale utilità di questa mano, stiamo adesso cercando di trasformarla in una protesi, e per fare questo è importante che le persone possano controllarla facilmente, naturalmente e in modo, come dire, sensibile. E quindi la mano è in grado allo stesso tempo, proprio utilizzando quell'interfaccia muscolare che lei diceva, allo stesso tempo sì, di raccogliere una fragola o anche un chicco d'uva, della pasta per esempio, delle tagliatelline, dei noodles o cose di questo genere, ma allo stesso tempo anche di stringere una macchinetta da caffè o aprire un barattolo di zucchero.
Ma se una persona per esempio ha, io adesso chiaramente faccio delle domande magari anche da profana e anche un po' sciocche, però se una persona per esempio ha la possibilità di comandare ancora l'avambraccio ma non ha la mobilità della mano, questa mano potrebbe entrare a far parte, diciamo, integrante del suo corpo ed aiutarla come se avesse una mano normale o no, o ancora siamo lontani?
Come protesi, lei dice?
Sì.
Dunque, noi speriamo di riuscire a fare una protesi e speriamo di riuscire a farla nei prossimi anni. Non è ancora oggi assolutamente disponibile come prodotto e c'è ancora tanto lavoro da fare, perché sono cose che hanno un aspetto, diciamo così, le prove che devono essere fatte con i pazienti.
Certo, c'è una procedura lunga, immagino, no?
Sì, ci sono delle idee che vengono considerate da molti, sia in Italia che anche negli Stati Uniti, come molto promettenti, e per cui adesso stiamo cominciando progetti di utilizzo della mano su i primi pazienti di prova, che poi ci daranno indicazioni se e come questa mano deve essere migliorata e come potrà essere applicata. Ma decisamente sì, quello che vogliamo fare è renderla disponibile, renderla utile, renderla soprattutto economicamente sostenibile, perché le protesi che ci sono oggi o sono troppo semplici, troppo rudimentali, o sono troppo costose.
E quindi bisogna coniugare una, diciamo anche, no, articolazione dei movimenti piuttosto conforme a quella che è la manualità umana, però anche, insomma, contenere i costi. Quante persone hanno lavorato a questo progetto, stanno lavorando? Quanti ricercatori, a cui facevo riferimento prima in apertura della nostra intervista?
Ma i due gruppi che hanno lavorato a questo progetto sotto, diciamo, col mio coordinamento nell'Università di Pisa e all'Istituto Italiano di Tecnologia contano un totale di circa una ventina di persone. I finanziamenti sono stati fondamentalmente finanziamenti della comunità europea. Abbiamo un progetto su Pisa, c'è un progetto della European Research Council su Genova, che hanno permesso a queste persone di lavorare su questo progetto. Le persone sono in buona parte italiani, non tutti italiani, perché ci sono anche molti stranieri che vengono in Italia per lavorare con noi, e questo è un pochino in controtendenza rispetto a quello che lei stessa diceva prima. Insomma, nel progetto ci sono studenti e dottorandi che vengono dagli Stati Uniti, dall'Iran e da molte altre nazioni.
Professor Bicchi, lei è stato, come tutte le persone competenti, molto comprensibile, ci ha praticamente fatto capire, come se ce l'avessimo davanti, questo progetto e anche chi lo ha fatto. Ci può far capire anche lo spirito con cui si lavora? Cioè, Badi che sta parlando con una persona che ha difficoltà anche a fare le addizioni e le sottrazioni, per cui però chi maneggia la scienza, chi magari può anche avere quel pericolo di entrare in un mondo fatto di numeri e di astrazione, come affronta il fatto di lavorare su un qualcosa che poi però può avere un'utilità per l'umanità fondamentale? Cioè, è più il progetto in sé che interessa o più la finalità?
Dunque, le finalità vanno a fare le motivazioni individuali, per cui la persona aderisce a un progetto perché ritiene che quelle finalità siano conformi a quello che lui vuole fare della propria vita. Questo va anche al di là, nel senso, quando io faccio le interviste e scelgo i collaboratori non vado a chiedere che cosa veramente vuoi fare se aderisci al nostro principio, però questo poi è una sorta di autoselezione, cioè le persone fanno quello che sono motivate a fare. Il gruppo che abbiamo, io mi sento molto fortunato perché ho collaboratori che sono non solo bravissimi ma sono anche molto motivati. E devo dire che lei diceva la competenza tecnica. Innanzitutto abbiamo bisogno di competenze tecniche di natura diversa, perché nel
certo.
gruppo abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno anche di persone che lavorano con i pazienti, abbiamo bisogno di diverse sfumature dell'ingegneria e perfino della matematica e altre discipline. Devo dire che la cosa più importante, più difficile per noi è riuscire a trovare nelle persone che si avvicinano al gruppo e al progetto, a trovare quelli che sono i talenti. Nella mia esperienza ho trovato pochissime persone che non avessero almeno un grande talento da mettere a frutto. La difficoltà del nostro lavoro è proprio quella di saper trovare in ciascuno qual è la cosa migliore. Quando questo si riesce a fare, poi le persone sono splendide, riescono a fare grandissime cose. Gli studenti italiani sono bravissimi, gli altri che ci hanno raggiunto altrettanto. Tutto è facile dopo, quando ci sono le motivazioni e diciamo le specializzazioni vengono
giuste.
Fuori.
E allora, bravo al professor Antonio Bicchi, che è riuscito a mettere su una squadra vincente. Ancora buon lavoro per le successive fasi del vostro progetto di mano robotica, delicata e forte allo stesso tempo. Dall'altra parte del vetro mi hanno citato Verdone: questa mano può essere ferro e può essere piuma, diciamo così, non c'entra moltissimo, però in realtà un sorriso ce lo strappa. Grazie professor Bicchi per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci.